sbagliato.
Di Alberto Mazzicato, che si scusa ma aveva un impegno e voleva esserci prima.
Va bene, allora possiamo cominciare e io mi scuso per la qualità non eccellente della riproduzione, ma purtroppo qua c'è qualche problema che non siamo riusciti a risolvere, quindi qualche sfarfallio potrà disturbare la visione della proiezione. E intanto buonasera. Vi ringraziamo della vostra partecipazione, mi pare abbastanza numerosa. Allora, stasera inizia un ciclo di incontri promossi dal UAR, l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, e dall'Associazione Culturale NEMUS, il cui coordinatore avrebbe voluto essere presente ma si scusa non ha potuto liberarsi e quindi indegnamente lo rappresento io, che faccio parte sia di UAR che di NEMUS e quindi assorbo in me la doppia veste dei promotori. Allora, noi abbiamo voluto intitolare questo ciclo, questa serie di incontri, non vogliamo chiamarli conferenze, ma sono delle presentazioni con una discussione con il pubblico, Storia del libero pensiero a Venezia. Forse siamo stati un po' troppo ambiziosi, non pretendiamo con quattro incontri di poter esaurire un tema così importante, ma dare qualche spunto per magari l'approfondimento ulteriore di questo argomento. Libero pensiero. Ecco, mi fermerei un attimo, due minuti non di più, su questo concetto, perché spesso quando si parla di ateismo, agnosticismo, l'atteggiamento nei confronti del fenomeno religioso, si tende a identificare queste posizioni culturali, filosofiche, politiche, soltanto con il rapporto con una confessione religiosa. Quando parliamo di libero pensiero, invece, vogliamo significare un atteggiamento che può essere proprio anche a chi si riconosce in una confessione religiosa, ma non intende subire passivamente tutte le indicazioni, tutte le prescrizioni che vengono da questa adesione a una fede religiosa. Quindi il concetto di libero pensiero è più ampio rispetto all'idea di ateismo o agnosticismo o appartenenza a religioni che non sono consolidate in sistemi di credenze. A Venezia, perché siamo a Venezia e perché Venezia è stata scenario, usiamo pure questo termine, di alcune manifestazioni importanti di questo fenomeno del libero pensiero. E cominciamo stasera presentando due personalità riconducibili a questo filone culturale che hanno vissuto a Venezia, uno per più tempo, l'altro per un periodo più breve, ma anche più drammatico della sua esistenza, e che hanno avuto rapporto con il potere politico di Venezia, che si è comportato in maniera diversa con l'uno e con l'altro, Giordano Bruno e Paolo Sarpi. Due personalità accomunate appunto dalla propensione alla libera ricerca, alla libera interpretazione, al libero pensiero, ma due personalità molto diverse dal punto di vista dei comportamenti, dal punto di vista caratteriale, dalle relazioni che avevano con le autorità sia politiche che ecclesiastiche. Erano entrambi ecclesiastici, ma l'uno, Giordano Bruno, potremmo dire più anarchico, meno portato ai rapporti istituzionali, l'altro, Paolo Sarpi, invece più inserito nella vita anche istituzionale della Serenissima. E vedremo come il governo veneziano abbia avuto atteggiamenti diversi, anche in relazione a contingenze storiche diverse, nei confronti di questi due pensatori. Proseguiremo giovedì prossimo con una panoramica su quel fenomeno che va sotto il nome di libertinismo, e vi sarà spiegato da Maria Giacometti e da Marina Maruzzi
soprattutto Maria.
Che cosa, in che senso va inteso questo termine, che oggi è inteso in senso molto più terra terra, molto più volgare, se vogliamo. Il libertino adesso viene visto come uno che ha una vita un po' disinvolta dal punto di vista della moralità personale. Non è così, naturalmente, che va inteso questo termine nel senso che noi vogliamo dare. Poi, il giovedì 23 ottobre, un fenomeno particolare di Venezia. Alla fine dell'Ottocento, nel 1875, esce a Venezia una rivista, Lateo, promossa e diretta da Ferdinando Swift, che ha vita breve e anche abbastanza tormentata, ma che comunque segnala come dopo l'Unità d'Italia questa tendenza a ricercare una libertà di pensiero e un modo di affrontare il fenomeno dei rapporti fra Stato e Chiesa abbia avuto dei momenti significativi anche nella nostra città. E concluderemo giovedì con una discussione aperta, alla quale ci auguriamo ci sia una larga partecipazione degli intervenuti, nella quale cercheremo di valutare quali possano essere oggi i significati di questo termine libero pensiero, quali spazi possa avere nella nostra società, anche perché, nonostante le apparenze, in realtà anche oggi non è facilissimo essere dei liberi pensatori. Ecco, io mi fermo qua in questa presentazione, in questa breve introduzione, e passo a presentarvi i relatori di questa sera. Stefano Torcellan, che tratterà in particolare la figura di Giordano Bruno, storico, laureato all'Università di Venezia, e Marina Maruzzi, docente di filosofia, e storia, che invece ci intratterà sulla figura di Paolo Sarpi. E passo subito la parola a Stefano per la prima parte, perché le relazioni saranno in due parti alternate, anche per dare più vivacità, se vogliamo, a questa iniziativa. Prego.
Allora, buonasera a tutti. Stanno scorrendo i punti sintetici che praticamente racchiudono la personalità di Giordano Bruno, che svilupperemo in parte. Era un mago, perché era uno studioso accanito di scienze occulte, voleva con la magia in certo qual modo condizionare gli atteggiamenti delle persone, ma era un mago nel senso rinascimentale del termine, cioè come una persona che studiava profondamente i legami tra la natura e gli uomini. Iniziato alla tradizione ermetica, perché tra le sue opere che studiò con particolare efficacia era proprio l'opera di Ermete Trismegisto, che vedremo poi, Corpus Hermeticum. era un interprete originale di Copernico, perché andò oltre Copernico, che poi vedremo anche qui, come un filosofo sostanzialmente, ebbe delle intuizioni che a quel tempo gli astronomi non erano in grado di ancora di percepire. Profeta di una nuova religione, perché, come vedremo, si distaccava un po' dal cristianesimo, dal cattolicesimo, per proporre una sua particolare religione, una religione molto più ecumenica, panteistica, che vedremo più tardi. E fu bandiera dell'anticlericalismo, perché nell'Italia in formazione, al tempo del Risorgimento, la figura venne rivalutata tantissimo, la figura di Giordano Bruno, perché con il suo spirito libero e il fatto che poi morì senza sottomettersi a certe forme di costrizioni, fu veramente un emblema che ebbe notevole successo. Tra i suoi libri ho scovato però un suo autoritratto, che volevo, sono quattro righe, cinque righe, e volevo leggervelo. Per chi conosce un po' Giordano Bruno, forse percepirà in queste poche righe il suo ritratto, insomma, è un ritratto anche un po' ironico, ma lo si riconosce nella sua opera. Allora, dice, parlo dal Candelaio dopo la conclusione dell'antiprologo: l'autore, se voi lo conosceste, direste che aveva una fisionomia smarrita. Par sempre in contemplazione delle pene dell'inferno, par si statole alla pressa come le barrette. Un che ride per far come fa gli altri, per lo più lo vedrete infastidito, restio, bizzarro, non si contenta di nulla. Ritroso come un vecchio di 80 anni, fantastico, come un cane che abbia ricevuto 1000 spellicciate, pasciuto di cipolla. Evidentemente non c'erano le scatolette e quella volta i cani mangiavano le cipolle. Nasce a Nola nel 1548, questa è una pianta che più o meno è di quell'epoca. Figlio di Filippo, che era un soldato però che aveva contatti con l'aristocrazia, per cui la sua famiglia non si colloca proprio tra i mercenari, era una via di mezzo. La madre si chiamava Fraulissa Savolino ed era una piccola proprietaria terriera. Nola a quel tempo subiva ancora le influenze di cui assorbì moltissimo Giordano Bruno già da bambino, di un certo Ambrogio Leone, che aveva dei contatti con Erasmo da Rotterdam, per cui spesso troveremo proprio in Giordano Bruno alcune caratteristiche che sono proprie del pensiero erasmiano, cioè la critica agli eccessi della Chiesa, una religiosità interiore che avrebbe dovuto essere estrapolata, la riscoperta del proto-cristianesimo e soprattutto le virtù del mondo classico, l'humanitas, la filantropia e la pietas. Poi c'era il rispetto per la dignità dell'uomo e la tolleranza religiosa. Mi soffermo un attimo sulla tolleranza religiosa, perché era un periodo particolarmente difficile, con le lotte intestine che c'erano dopo la fissione a Wittenberg del 95, tesi di Lutero. Quindi la fanciulezza la passa più o meno bene, soffriva nel vedere sua madre che soffriva perché il padre stava via per molto tempo, però lo confortava, e questo è un carattere che troveremo in tutta la sua opera, essere il contatto con la natura. Il contatto con la natura è un qualcosa, un corroborante che molto probabilmente gli fece cambiare anche l'idea stessa di religiosità. Lui avvertiva la divinità nei fiori, negli aliti di vento, negli alberi, nei profumi, cioè sentiva l'immanenza di un Dio che era un po' dappertutto e quindi mal si confrontava con il Dio a cui era stato abituato a credere. Già da piccolo ebbe dei segni di grandezza. Voi sapete che i personaggi più importanti della storia avevano la Madre Vergine, avevano dei particolari episodi che li salvavano dalla morte precoce. Vedi Mosè salvato dalle acque, vedi Ercole che stritolò i due serpenti nella culla, mandati da Era gelosa perché praticamente non era stato molto, è stato un po' birichino Giove come si usava quei tempi, per cui ricorda che era ancora in culla di aver pianto molto forte per richiamare i suoi genitori che corsero nella sua camera e videro proprio un serpente, per cui ovviamente uccisero il serpente e lui ricorda quasi in stato di trance questo avvenimento. Poi c'era un posto in cui solo lui prendeva delle sassate, un posto in mezzo agli alberi, quando passava riceveva delle sassate, adesso in termini moderni si chiama poltergeist, no? Ma questi sassi che riceveva non gli facevano male. E altri seri di eventi gli fecero credere o maturò la convinzione che fosse un po' speciale e lo ritroveremo proprio nel suo carattere. Anche perché poi questo venne abbinato anche il fatto che suo padre, essendo soldato, ebbe anche una educazione particolare. Quindi l'atto eroico in sé era molto apprezzato, ci teneva a risolvere sempre i problemi con una certa ostinazione, non aveva paura di nulla, insomma era un po', aveva un po' quell'ideale di soldato in miniatura. Nel 66, parliamo sempre del 500, prende i voti e nel 72, a 22 anni, praticamente celebra la prima messa e acquisisce il nome di Giordano, Giordano Bruno, si chiamava, ricordiamo, Filippo, in onore di Filippo II, che poi sarà il re di Spagna. Ora, gli storici non danno una spiegazione sul fatto perché si chiamasse Giordano. Dicono su un libro trovato perché assomiglia, cioè praticamente il suo tutore allora in convento aveva nome Giordano. Io ho azzardato un'ipotesi che forse prenderà una configurazione più avanti quando cercherò di spiegare meglio il carattere di Giordano. Giordano era il fiume in cui Gesù fu battezzato e da lì iniziò il magistero. Quindi la religione di Gesù Cristo partì proprio da là. Siccome lui era il promulgatore, l'ideatore, il sostenitore di una nuova religione panteistica, il fatto di chiamarsi Giordano, ebbene, avrebbe potuto richiamare un avvicendamento, una sostituzione a quella che era la religione, diciamo, cattolica. Ovviamente questa è solo una mia ipotesi. Poi prosegue con degli studi superiori molto 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 intensi che praticamente con i quali riesce a acquisire una cultura sterminata. Penso che Giordano Bruno fosse uno dei più preparati uomini del suo secolo. Questo lo doveva non solo alla determinazione e al contesto in cui si trovava, perché insomma presso i domenicani, che erano ben famosi per la cultura, aveva una memoria prodigiosa e anche allenata con delle tecniche di memoria che poi di cui brevemente accenneremo. Però era un po' sbarazzino, diremo, no? Nel senso che il suo carattere intemperante non riusciva in sostanza ad andare d'accordo con nessuno, perché era il suo ideale che alla fine voleva emergere. I primi incidenti avvengono nel 66 o 67, quando redarguisce un suo confratello perché stava leggendo un libro su Maria e gli dice: no, tu non devi leggere un libro su Maria, tu devi leggere i libri sui padri della Chiesa, non su Maria. Successivamente, questo era un gesto molto forte perché siamo in piena controriforma, lo vedono buttare via dei, chiamiamoli santini, comuni, delle immaginette, no? Ed era un atto veramente molto grave, tanto più che venne praticamente venne richiamato dai superiori. Ma diciamo la gravità di questo, del suo comportamento avviene nel 576, fu un anno particolarmente intenso, quando in sostanza Bruno parla con un, sempre con un fraterno, si chiama, con fratello si chiama Montalcino, e parlava della religione di Ario. Come sapete, Ario negava la divinità di Gesù. Pertanto non solo quindi difendeva Ario nella sua, chiamiamola, filosofia, ma giustificava anche gli eretici nel loro modo di porsi. E questo sempre d'accordo dal punto di vista filosofico, ma era intollerante all'interno di un convento di San Domenico a Napoli presso i Domenicani. Quindi questo scontro sull'arianesimo praticamente fu molto grave, al punto che venne istituito un processo e lui scappò. Perché scappò è sempre uno di tanti misteri che scopriremo strada facendo. Se avesse diciamo, affrontato il processo, secondo me avrebbe avuto anche minor pene, perché una fuga cioè, voleva praticamente dire che, cioè, sì, che, sarebbe, cioè, che era colpevole in sostanza, quindi se era colpevole era passibile delle pesanti pene che la religione allora prevedeva. Comunque fugge per evitare questo processo religioso e viene scomunicato. Va a Roma e anche lì da Roma deve scappare via perché viene buttato in acqua un altro confratello, lo accusano perché questo confratello avrebbe dovuto testimoniare contro di lui in quel famoso processo che era stato nel frattempo istituito. E qua comincia veramente una lunga serie di pellegrinaggi delle città, diciamo, d'Europa, e qui ne mancano anche alcune. Quindi da Roma è costretto a scappare, va a Genova, Savona, Torino, a Venezia scrive la sua prima opera, Dei segni dei tempi, che ha un contenuto astrologico. Poi va a Padova, riprende la sua veste da domenicano, la veste bianca, perché? Perché avrebbe destato, cioè, minori sospetti in quanto imperversava la peste, quindi un domenicano, un prete, era visto più di buon occhio che non una persona qualsiasi. La peste in quel periodo aveva già mietuto 50.000 vittime solo a Venezia. Poi da Padova va a Chambéry e poi si sposta a Ginevra. Ginevra è la patria di Calvino. E Calvino sostanzialmente sosteneva la dottrina della predestinazione delle anime alla salvezza e alla perdizione. Quindi questa riforma era molto particolare. Bruno nel frattempo aveva già maturato quelle idee che poi porterà avanti successivamente e si converte al calvinismo, cioè una cosa veramente eclatante. Si converte perché diciamo, applicando i fondamenti di Machiavelli era molto poliedrico, lui compiva delle azioni proprio perché aveva in mente un suo progetto, per cui non si sdegnava adattarsi a questo o a quello pur di portare avanti il suo progetto. Solamente che quello spirito, chiamiamolo così, di soldato, esce sempre fuori, vuole la rissa, vuole soprattutto mettere in evidenza quanto bravo è, perché difatti è bravo, cioè nessuno gli può stare dietro. Con quella cultura poderosa, cioè, mette anche in soggezione le altre persone che molto spesso reagiscono distinto, no? E qui se la prende all'università, perché ovviamente trova subito il posto all'università, con Antoine de La Faye, E questo però è un personaggio molto illustre, molto importante, e lui comincia ad attaccarlo perché lui conosceva a menadito, conosceva le opere di Aristotele a memoria. Mette in evidenza tutte le pecche, tutti gli errori che questo professorone diceva durante praticamente le lezioni. A quel punto lì si trova in casa straniera, viene preso, viene fatto un processo e lui purtroppo, suo malgrado, è costretto ad abiurare. Questa è la sua prima abiura. E c'è una grossa umiliazione perché si deve mettere in ginocchio, strappare quel libretto con cui aveva contestato l'insegnamento di Lafayy e davanti ai sorrisi un po' sarcastici della commissione praticamente abiura. Ovviamente non può più star lì e si sposta e andrà a Tolosa. Brevemente, troveremo poi delle costanti nel suo carattere, che in sostanza lui cerca sempre di conquistarsi dei titoli di merito proprio per la sua erudizione, però è privo di sensibilità, accade ai geni, no? Che sono privi di sensibilità o di spirito pratico. Bruno è capace di vincere per la sua erudizione, ma non di convincere. Smania in qualsiasi modo per farsi notare ed è pure impertinente nei rapporti anche con persone di rango elevato, si sente superiore agli altri, ha un senso di onnipotenza, avverte un senso di invulnerabilità, perché capisce che la maggior parte delle persone che gli stanno di fronte non è la sua altezza. Va nel 79 a Tolosa. Tolosa era praticamente la città in cui partì la spedizione contro i Catari o Catari. E nel XIII secolo, brevemente ve la riassumo, in sostanza a Montségur si riuniscono questi Catari che erano dei cristiani ma con valenze gnostiche e il legato papale praticamente ordina all'esercito di sterminarli. All'obiezione, ma dice, ma dentro il Montségur ci sono solo Catari, ci sono anche i nostri, non è importanza, uccideteli, questa è una frase che troviamo un po' dappertutto, uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi. E si pensa che arrivino addirittura a 50.000 morti. Tolosa era famosa anche per l'intemperanza, cioè gli eretici venivano uccisi molto più frequentemente che in ogni altra città. Rimane a Tolosa, tutto sommato si trova anche bene, se non che scoppia la sesta guerra tra ugonotti e cattolici. Gli ugonotti sarebbero i riformati francesi. Ugonotti prendono il nome da Hugues, Besançon Hugues, scusate il francese, non lo conosco molto bene, ma si chiama Hugues, che praticamente era lo spirito, no, innovativo di allora per quanto riguarda praticamente l'antireligione cattolica, cioè proprio c'era un contrasto che Hugues lo mise in risalto. La Francia allora era un paese enorme, era tre volte più dell'Inghilterra, parlo di Inghilterra, e aveva una popolazione che era circa quattro volte superiore, quindi nel 72 c'è stata la strage di San Bartolomeo. In sostanza, presi da una smania omicida innescata ancora da Carlo IX, che era il re di allora, che voleva fare uccidere Coligny durante le nozze di sua figlia Caterina con, ricordate bene questo nome, Enrico III di Navarra, e poi si lasciano prendere la mano e partono e famosa strage, la strage di San Bartolomeo, perché si pensa che siano stati uccisi dai 5.000 ai 20.000 ugonotti. Da qui si passa a Parigi. Parigi diciamo sarà un'oasi per Giordano Bruno. Lì c'è Filippo di Valois, che era figlio di Caterina de' Medici ed Enrico III, diciamo il più italiano tra i quattro fratelli o pretendenti al trono, scusate. E aveva, anzi più che italiano, era il più fiorentino, per cui dei gusti molto raffinati, amava l'arte, amava la magia, amava la filosofia. Quattro anni dopo la strage di San Bartolomeo, vale a dire nel 76, fa emettere l'editto di Boileau, con cui concede la libertà di culto agli ugonotti, e questo scatena le ire dei cattolici, soprattutto la famiglia potentissima dei Guisa, che aveva agganci con Maria Stuarda in Inghilterra. Sente parlare di Bruno, è proprio l'ambasciatore veneziano che parla di Bruno a Filippo, a Enrico III, e lui, incuriosito, lo fa chiamare ed entrano addirittura, direi, quasi in amicizia. Lo promuove, tra virgolette, lecteur royal, scusate, il mio francese è pessimo, va bene. E però lo investe di un progetto che rimarrà anche qui un grande mistero. Lo manda in Inghilterra. Perché sia andato in Inghilterra Giordano Bruno rimarrà, cioè ancora non è spiegabile, gli storici si sono anche affaccendati di scoprirlo, ci sono varie ipotesi. Va al seguito, con lettera del re, va al seguito di Michel de Castelnau, che è l'ambasciatore francese in Inghilterra. L'Inghilterra, ricordiamo, c'è Maria Stuarda, che è legata ai Guisa, che è costretta a fuggire da una rivolta protestante. Viene accusata di aver ucciso suo marito, Francesco II di Francia, viene imprigionata, e poi la storia, come va a finire, lo sappiamo. Elisabetta I, invece, è la figlia di Anna Bolena, quella che Carlo VIII aveva fatto uccidere. Per tutta una serie di coincidenze, anche spesso fortuite, e anche perché era stata elevata un po' a bandiera dell'anglicanismo in Inghilterra da parte di Thomas Wyatt, riesce a insediarsi nel trono inglese. Nonostante la scomunica papale, rimarrà ben salda nel trono inglese. Perché Bruno va a Londra? Secondo la tesi di Francis Yates, che è una grandissima studiosa di Bruno, dice che Enrico III, appassionato di magia, amico, tra virgolette, di Bruno, lo manda perché aveva capito le possibilità che aveva Bruno di estendere la sua filosofia o la sua religione panteistica, quindi che avrebbe trovato un accomunamento anche con gli spiriti anglicani. La tesi di John Bossi, che è uno storico inglese confutato anche da altri, è quella che Enrico III lo volesse allontanare da Parigi. È interessante questo libro, vi faccio vedere la copertina, perché proprio è veramente un poliziesco, perché Bossi, va bene, riesce tramite uno studio molto molto accurato, minuzioso, a mettere insieme moltissimi elementi per suffragare una sua tesi che è sconvolgente. Quindi non è al seguito di Castelnau perché in sostanza doveva fare gli interessi del re di Francia in Inghilterra, bensì praticamente lui, secondo Bossi, è una spia di Sir Francis Walsingham, che invece lavorava contro i cattolici, quindi faceva un po' il doppio gioco. E tutti questi elementi, veramente molto accurati e molto precisi, fanno protendere per una ipotesi di questo tipo. Ne cito qualcuno, ad esempio Fagot, si chiama Fagot, Henri Fagot, questo personaggio che manda missive a questo Walsingham, no? In cui praticamente gli illustra tutti quanti gli scandali o tutte quante le movimentazioni, i personaggi che si avvicendano nell'ambasciata. Fagot scrive in francese, ma non è di madrelingua. È un prete, perché molte missive le manda specificando che si tratta di confessioni, per cui solo un prete può fare la confessione. È arrivato da poco lì a Salisbury e quando manda le missive non cita i nomi di molti personaggi che si trovano lì, come se fosse appena arrivato. I rapporti vengono inviati in concomitanza con l'arrivo di Fagot e con l'arrivo di Bruno in Inghilterra. E probabilmente uno degli elementi più importanti è che Fagot nei suoi rapporti non fa cenno alla presenza di Bruno nell'ambasciata. Va in Francia, poi in sostanza Castelnau viene richiamato dal re e si sposta a Parigi. A Parigi trova un clima molto freddo e Enrico III ritratta l'editto di Boileau e con l'editto di Nemours dell'85 praticamente intima gli Ugonotti di convertirsi o di lasciare il regno. A Cambrai, dove lui praticamente riesce ad avere una posizione molto molto importante, gli tirano un trappolone pauroso, in quanto Bruno non vuole farsi notare, quindi scrive un libretto contro le tesi che si sostenevano anche in quella università, cioè delle tesi pro Aristotele. Lui, che conosceva bene Aristotele e che non lo sopportava poi molto, scrive questo libretto, 120 articoli sulla natura e sull'universo contro i peripatetici. Lo fa intestare a Jean Hennequin, che è un suo allievo, Alla fine cosa succede? Succede che interviene un certo Rodolfo Calerio e attacca questo suo allievo Hennequin e attacca indirettamente Bruno. Bruno dirà ai suoi allievi: guarda, io mi farò vedere, e poi alla fine fugge, per cui non vuole affrontare o non vuole farsi scoprire. Da lì passa in Germania e a Wittenberg, e anche qui si scontra contro contro Petrus Nigido, che era praticamente quello che lo aveva accolto a Marburgo presso la sua università. Si scontra per motivi ignoti, per cui anche qui rimane un mistero. Va a Praga c'è l'imperatore Rodolfo II d'Asburgo, che è un appassionato di magia, ma non attecchisce con le sue teorie, per cui anche da lì si sposta a Helmstadt. E qui a Helmstadt, siccome attacca i pastori, viene scomunicato, per cui riceve la scomunica anche dei luterani. Io devo proprio tagliare, purtroppo, e arriva a Venezia.
Invitato,
sì, però questo volevo parlarne successivamente.
Allora, Venezia, facciamo prendere fiato a Stefano, tranquillizzatevi, perché la prima parte, perché è molto curioso, ma la biografia di Paolo Serpi potrebbe essere proprio divisa in due periodi. E dico tranquillizzatevi perché non è così vagabondo come Giordano Bruno, per cui facciamo una cosa molto più contenuta. Innanzitutto sicuramente però, vabbè, io insegno, io ho un professore che è qua presente che si sta nascondendo, ma fisicamente insegniamo in un istituto che si chiama Sarpi a Venezia, glorioso oltretutto perché ha avuto un passato, ecco. Però ad esempio a Milano, perché io sono milanese, non c'è una scuola a Sarpi. Che cosa voglio dire? Voglio dire semplicemente che è stato sicuramente un grande, lo vedremo, ma a livello così di opinione pubblica e di cultura generale, sicuramente forse Giordano Bruno l'abbiamo sentito di più, Sarpi un po' meno. Noi all'interno della scuola che frequentiamo ambedue c'è un piccolo monumento proprio nell'atrio che ritrae un fatto gravissimo della vita di Sarpi, di cui vi darò poi due o tre elementi fondamentali, che è quando lui subisce un attentato, niente poco di meno che dai sicari mandati da Roma, cioè dal papato. Come lo chiamava lui il totato, che è una definizione bellissima secondo me, vabbè. E però ecco, la cosa importante è che quest'anno, non so se sia stato, non so, lo tu che il caso, no? Dicevano i greci, la sorte, due ragazzine, che poi lì insiste il Benedetti, l'Algarotti, Sarpi, cioè siamo tutti lì praticamente, ma due ragazzine, probabilmente del primo anno, timidamente mi hanno chiesto, ma chi è? E hanno ragione, perché effettivamente non è che poi noi a scuola, no? Io faccio un'autoaccusa qua, un'autodichiarazione, non è che a scuola parliamo di Sarpi molto, francamente. E invece è un personaggio estremamente interessante. Nasce nel 1552 a Venezia, il suo nome in realtà è Pietro, e entra a 14 anni nell'ordine dei Servi di Maria. Avevano anche una grande chiesa che noi non vediamo più. Era, e la zona però è proprio dove attualmente Santa Fosca, adesso c'è il monumento a Sarpi, che data della fine Ottocento, invece il monumento che vediamo del 1892, perché rientra, noi che abbiamo fatto un bellissimo giro l'anno scorso col professor Isnenghi, ci aveva spiegato il significato di questi monumenti che appunto a fine Ottocento, in un periodo molto anticlericale, no, avevano un significato. E sicuramente Sarpi è un personaggio caro all'anticlericalismo per motivi differenti che adesso vi racconterò. Allora, lui entra comunque in questo ordine, ripeto, lì c'era la chiesa dei Servi, è andata distrutta, non c'è più, ma la cosa molto interessante è che questo ordine dei Servi, che in realtà era stato fondato in Toscana nel 1200, prende piede a Venezia nel 1316 perché un patrizio veneziano offre un terreno appunto e vengono alcuni frati dalla Toscana e si insediano in questa zona di Venezia. Attenzione, hanno la protezione dei Lucchesi, questo è sempre secondo me affascinante di Venezia, cioè, i Todeschi, i Lucchesi, chi erano? Erano dei mercanti di Lucca, no? Appunto soprattutto tessitori di seta, che naturalmente appoggiano quest'ordine. E vabbè. Però il giovane, ripeto, il giovane Sarpi entra a 14 anni e subito, cioè, oddio, nelle biografie non si dice, faceva un po' fatica, era un po' tonto, no? Ma oggettivamente, voglio dire, è eccezionale perché a 17 anni lo ritroviamo tra Mantova e Cremona che già discetta di questioni teologiche, addirittura viene chiamato per un breve periodo a Milano da Carlo Borromeo e insomma, molto giovane, ripeto, non è ancora ventenne, viene infatti poi incaricato di insegnare teologia, filosofia all'interno dell'ordine. Dico subito una cosa molto interessante, che in effetti fra Paolo Sarpi, perché poi prende il nome di Paolo, scusate, non l'ho specificato, ma lui si chiamava Pietro, e poi prende il nome di Paolo entrando nell'ordine dei Servi, conosce molto bene l'ebraico, il latino, il greco e l'aramaico, per cui è molto portato per gli studi, ma la cosa molto interessante, approfondendo questa figura, è che nel 75, lui dopo appunto essere stato a Mantova, a Mantova, dove addirittura entra in contatto con un certo Olivo, il nome non ci dice niente, ma comunque che era segretario invece di Ercole Gonzaga. Ercole Gonzaga era stato nunzio papale al Concilio di Trento, e da lì, ancora molto giovane, Sarpi, allora attraverso la conoscenza con Olivo, sviluppa la sua curiosità e il suo interesse per il Concilio. Ricordo che è una delle sue opere maggiori, per le quali avrà appunto fama già allora in tutta Europa, sarà l'Storia del Concilio Tridentino proprio, no? E ripeto, allora ha questi interessi, rientra a Venezia e subito fa quella che oggi diremmo una certa carriera all'interno dell'ordine, cioè diventa praticamente responsabile provinciale, poi capo della congregazione. Tanto che questo, attenzione, lo porta a partecipare ai vari capitoli. I capitoli erano le assemblee che venivano fatte appunto dai vari ordini, per cui lui partecipa alle assemblee appunto dei servi di Maria e incomincia ad avere un certo ruolo, tanto che arriverà, addirittura siamo all'inizio degli anni 80 del 1500, ad andare a Roma, cioè avrà un incarico, per cui perché all'interno dell'ordine dei servi di Maria incominciano a non funzionare certe cose, vogliono rivedere le costituzioni. Qui ci sarebbe da aprire, e non mi pare il caso, ma un capitolo su, attenzione, quella che era la situazione di ordini religiosi, congregazioni nel Cinquecento, perché facciamo in fretta a dire riforma luterana 1517, poi la Controriforma, il Concilio di Trento. Ma in realtà le cose sono state molto e sicuramente in modo molto più interessante e complesse. Non c'erano solo bianchi e neri, cioè voglio dire, cristiani, cattolici e riformati. A parte che quando diciamo riformati diciamo l'universo mondo, perché diciamo i calvinisti, diciamo gli anabattisti, diciamo i protestanti, no? Ecco, uno. Ma attenzione, all'interno dello stesso cattolicesimo ci incominciano a esserci dei distinguo, cioè delle posizioni. Ad esempio, la cosa più evidente, e Sarpi, attenzione, appartiene a questo filone, chi, pur rimanendo all'interno del cristianesimo, avverte, sa benissimo, e lo si diceva già dal 400, che c'era bisogno di una riforma però interna della Chiesa, cioè di una, ecco, cito per tutti Erasmo, cioè che sicuramente non vuole mai uscire, no, dal cattolicesimo. Allora questo. Il nostro però, la cosa interessante è che in questo c'è un, come un motivo così di vicinanza tra la biografia di Lutero e la biografia di Sarpi, per carità, personaggi diversissimi ovviamente, ma Lutero si dice sempre, si ricorda sempre che fece un viaggio a Roma che lo scioccò, e lo scioccò per la corruzione, per il lusso, per, no? Tanto che torna e poi rielabora lì da agostiniano, cioè per cui un monaco molto spirituale. Sarpi va a Roma, ci resta anche alcuni anni, cinque anni, se non mi ricordo esattamente, però dove conosce anche importanti prelati, tra cui Bellarmino, un nome che torna sempre, torna con Giordano Bruno, torna con Galileo, no? Era ben insediato Bellarmino, anche se poi appunto era uno che si permetteva delle critiche. Ecco, conosce, però rientrerà a Venezia, decide proprio lui, perché tutto sommato lui era il rappresentante dell'ordine dei servi a Roma, per cui aveva un ruolo, e lo dice in una lettera ad un suo corrispondente veneziano, dice proprio, torno, perché accusa tutto sommato Roma di essere essenzialmente un luogo di corruzione, di sodomiti e di imbrogli, no? Cioè, per cui, detto in maniera più leggera forse rispetto poi invece alla visione cupissima di Lutero sulla corruzione e su Roma, però la cosa molto interessante che io non vi ho detto, che io ho scoperto preparando questo incontro con voi, sono soprattutto gli interessi scientifici di questa servita, cioè di Paolo Sarpi. Nel senso che mentre tutti, e non ne parlo adesso perché ci alteniamo, però mentre tutti colleghiamo chi conosce Sarpi e le vicende soprattutto della Serenissima, penso, lo collega al famoso interdetto 1606, Papa Paolo V Borghese, un papa ritratto magistralmente da Caravaggio, nel senso che ve lo fa vedere proprio in tutta la sua ottusità. Lui era un parvenu, eh? Il borghese, quando Paolo V diventerà papa, sono una famiglia recente, sono dei parvenu proprio, e lui ha questo aspetto tronfio, un po' così, con gli occhi socchiusi, e Michelangelo lo riprende molto bene. Comunque, vi dicevo, nel 1606 ci sarà il famoso interdetto, lite tra il papato e la Repubblica Serenissima, e noi associamo, perché il nostro fra Paolo Sarpi era stato nominato proprio nel gennaio del 1606, perché si capiva che stava scoppiando questa forte contesa, era il consultore in iure, cioè era praticamente stato nominato dalla Repubblica, che gli raddoppia subito lo stipendio, per cui, per come bravo anche, fra l'altro, era il consultore, cioè il consigliere, da un punto di vista teologico e giuridico, cioè di questioni che riguardavano. Allora, in genere lo conosciamo, l'Istituto Sarpi di Venezia, che era l'istituto per geometri e per ragionieri, voglio dire, dove fai diritto, dove, no? Ecco, è Sarpi, va bene. Invece, cioè, Sarpi è anche colui che, ad esempio, al quale nel 1604 Galileo, in una lettera, anticipa i risultati sulla legge del moto. È lo stesso, attenzione, che si interessò e che fu amicissimo di Acqua Pendente. Acqua Pendente a Padova era un grande anatomista. Fu a casa di Sarpi, a parte che Sarpi collaborò molto con Galileo anche per gli studi sul cannocchiale, sulle possibili modifiche, ma ad esempio pare che proprio a casa del servito, cioè scusatemi, a casa nel monastero dell'Ordine dei Servi, Galileo abbia scoperto, no, quelli che poi saranno i pianeti medici, cioè di Giove, no? Cioè, allora, voglio dire, scopro effettivamente, perché lui si era addottorato a Padova nel 1578, scopro che effettivamente, a parte frequentare a Venezia il ridotto Morosini, di cui vi parlerà anche il collega, perché era un circolo molto aperto, appunto tenuto da questo Morosini, attenzione, perché nel patriziato veneziano, proprio nella seconda metà del Cinquecento, c'è una forte frizione tra i giovani, cosiddetti giovani, che erano appunto alcuni patrizi veneziani, fra cui il Morosini, che rimproveravano ai vecchi patrizi, tutto sommato, la ricerca sempre di una politica molto, non dico di acquiescenza, ma di compromesso con Roma. E Roma, cioè voglio dire, il papato si era dato una così l'obiettivo, e si era dato una struttura già dal 400 di monarchia assoluta. Allora, mentre questi giovani patrizi, di cui faceva parte il Morosini, che aveva appunto questo circolo molto aperto, frequentato da Bruno, guarda caso, e da Sarpi, no? Invece volevano, lui e altri nobili veneziani avrebbero voluto, che cosa, un avvicinamento di più alla Francia. La Francia è certo scossa dalle guerre di religione, ma sicuramente non era nella Spagna né il papato, cioè la conservazione, no? Allora, il nostro Sarpi, ripeto, ha questi interessi di matematica, tanto che le opere che lui scrive, e pensate che le opere che lui scrive prima del 1606 sono interessantissime, proporrò a Luar di presentare i 10 pensieri sulla religione, che sono di una eccezionale modernità, come, ripeto, tutte le riflessioni che lui fa, e sono, prima c'è una raccolta dei principi metafisici, naturali e fisici, poi i pensieri sulla religione, i pensieri medico-morali anche, cioè vi fa vedere il suo interesse, no? Molto per le scienze fisiche, per l'anatomia, vi dicevo, e nello stesso tempo grande lettore di Montaigne e di Charon, ad esempio, moralisti francesi, Machiavelli, certo, però lui sviluppa in questi pensieri che, pensate, l'edizione critica, vi dicevo, è recentissima, è del 1996, no? Cioè, per cui, questo è il Sarpi privato, cioè un Sarpi che studiava per conto suo, scriveva, annotava, e lo vedete, sicuramente ci sono delle affermazioni anche molto radicali, bellissima quella per la quale lui dice: il principe usa certo la politica e la Torah, cioè lui usa questo termine ebraico per dire la religione, la può usare come altro mezzo per tenere buono il popolo, però anche se non la usa, cioè anche se un principe può governare anche senza la religione. E la cosa è molto interessante, visto che Machiavelli aveva invece sottolineato la religione come strumentum regni, cioè la religione serve, così tengo buono il popolo, lo educo. E lui arriva addirittura a sostenere in questi pensieri interessantissimi che ad esempio ci possono essere persone estremamente pie e morali, ma pie non in senso religioso, no? Pur essendo atei. Perché la Torah è uno strumento, nasce la religione per la paura, qui fa, no? Poi lui dice l'uomo crea la divinità per proiezione, certo dalla sua imperfezione sogna una perfezione divina, no? E ripeto, annota tutti questi pensieri estremamente spregiudicati per allora. Certo, non pensava di darli alla pubblicazione, però vedrete che anche nella famosa questione dell'interdetto, secondo me lui ha una posizione di una dignità, di una chiarezza, perché purtroppo dopo si arriverà invece ad un compromesso tra la Serenissima e il Papa, e spiegherò anche perché, mentre tutto sommato la posizione di Sarpi, che continuerà a fare il consultore de iure, no? Sino alla sua morte praticamente, però sicuramente è molto più netto nella sua posizione, che si paleserà nella appunto questione dell'interdetto come una posizione che distingue nettamente quello che è il potere religioso dal potere politico, per cui che non accetterà nessuna ingerenza da un totato, come io lo chiamo a lui, non da un papato, un totato, perché tutto sommato la corte di Roma pensava di potere tutto e di arrivare ovunque. Ma adesso ritorno a te un attimo a Venzo, prego.
Allora, Giordano Bruno quasi inspiegabilmente ritorna a Venezia. Perché inspiegabilmente? Perché è braccato, sa che se mette piede in Italia cioè viene preso, processato, e le accuse sono molto gravi. Del resto anche qui ci sono varie ipotesi sul fatto per cui lui è ritornato in Italia, però ha già collezionato due scomuniche, e praticamente comincia ad essere inviso sia ai luterani sia ai cattolici prima, per cui cioè, la motivazione in sostanza per cui è ritornato in Italia, anzi meglio a Venezia, che è una realtà ben differente, è quella che ambiva la cattedra di matematica di Padova. Questa cattedra era vacante dall'88 e sarà la cattedra nel 92 addirittura di Galilei. Lui ci prova ma senza nessun effetto, per cui lui è costretto tra virgolette a ripiegare sull'invito che gli aveva fatto questo patrizio veneto, che è Giovanni Mocenigo, che aveva sentito parlare da due librai che si recavano molto spesso a Francoforte e hanno detto: guarda che c'è questo personaggio che ha una memoria favolosa, lui pensa che la sua memoria sia frutto di magia, e lo fa convocare attraverso due lettere. Di fatto poi, quando troverà alloggio nella casa di Mocenigo, nel novembre del 91, lui non si dimostrerà abbastanza svogliato, forse non capisce che questo Mocenigo non recepisce bene lo spirito della sua filosofia, no? E in sostanza capisce anche, attraverso anche delle confidenze che man mano gli fa, che questo Bruno poi non è quella persona di cui abbiamo parlato, perché comincia a intravedere in lui quei risvolti eretici che lo impauriscono. Cioè lui pensa, se mi associano a questo personaggio che è in odore di eresia, io come Patrizio Veneto ne risento tantissimo. Pertanto comincia a prendere distanze, comincia a informarsi, richiama i librai e tra l'altro Bruno si lascia andare anche molto spesso a delle confidenze inopportune, proprio per questa spavalderia che ha. E una sera di maggio, quindi dopo pochi mesi, bussa alla porta della camera di Bruno e con la scusa di parlargli lo imprigiona. Entra con il fido Bortolo o Bartolo, che è il suo praticamente servo, e altri 5 o 6 gondolieri. Lo rinchiudono prima praticamente in soffitta, poi arriva il capo delle guardie, lo rinchiudono per un altro giorno in cantina e poi lo portano alle prigioni. Ci sono moltissime accuse, no? Che Mocenigo aveva rilevato e aveva anche minuziosamente trascritto e decise di denunciarlo. Lui si era già confidato con Gabriele da Saluzzo, che poi sarà l'inquisitore capo che vedremo nel processo, e l'inquisitore ha detto: guarda, fai così che stavolta lo becchiamo, perché questo qui è un eretico, quindi stai attento, prendi le distanze. E così fa, manda una lettera e praticamente viene istruito questo processo. Le accuse sono molto molto gravi, perché praticamente le accuse vanno dalla diversa opinione sulla fede, cioè lui praticamente non è mai stato un cattolico convinto, non è mai stato, pertanto non c'è fatica, cioè non fa fatica a dimostrare, diciamo, questa sua avversità. Non riconosce la Trinità, non riconosce, considera in quanto ad esempio lo Spirito Santo, quello che viene chiamato Spirito Santo, lui lo intendeva come anima mundi, cioè questa divinità che permeava ogni cosa. Definisce Cristo un Tristo perché aveva paura di morire, aveva allontanato il calice nell'orto degli olivi e poco prima di morire aveva invocato suo padre appunto chiedendogli come mai lo avesse abbandonato. Sosteneva la teoria che questo gioca a suo sfavore degli infiniti mondi. Allora, com'era la concezione del mondo, per fare una piccola parentesi? Un Archita di Taranto, che era un pitagorico della metà del V secolo, si chiedeva: se io mi trovassi al limite estremo del cielo, sulla sfera delle stelle fisse, mi sarebbe possibile tendere al di fuori una mano o un bastone? Cioè si pensava un po' che ci fosse una volta di stelle lì, fisse, come una specie di sfera, in cui la Terra avesse la posizione centrale, che era la tesi poi, chiamiamolo, portata avanti da Aristotele nel De Cielo, appunto, ipotizza la Terra al centro dell'universo e le stelle tutte attorno. Con varie varianti, questa teoria rimarrà in auge per quasi 2000 anni rispetto a Giordano Bruno, per collocarlo nel periodo di Giordano Bruno. Questa è la teoria invece di Copernico, in cui in sostanza lui riesce, tramite, lui era un astronomo, a capire che al centro dell'universo, di quello che allora era considerato l'universo, era il Sole ma non la Terra, e che la Terra fosse uno dei pianeti che gli girasse attorno. Questa teoria di fatto non è che produsse un grosso scalpore, tanto più che la seconda edizione avvenne dopo 20-30 anni, la seconda edizione di, cioè, cominciò ad essere assimilata dopo 30 anni in sostanza, anche di più. Per cui non suscitò scalpore nemmeno al... Cioè, era una delle varie teorie che venivano tollerate e che incuriosivano. Però cosa c'era di grave in questa teoria? In sostanza, se il cosmo era infinito, come sosteneva Giordano Bruno, perché lui sosteneva che il cosmo fosse infinito, che la Terra fosse infinita, nel senso che non avesse praticamente questa boccia contenente le stelle attorno, no? Avrebbe sconvolto l'ipotesi, la stessa concezione di cattolicesimo, di creazione, che era praticamente sostenuta fortemente dalla Chiesa cattolica. Ma anche per l'uomo mentalmente si sarebbero aperti spazi immensi e non più costretti dalla volta celeste. In sostanza veniva abolito lo spirito, il sentimento dello spirito cristiano, della speranza. In questo libro di Giordano Bruno, quando lo definiamo mago, in sostanza lui durante la seconda parte della sua vita e ultima parte si dedica alla magia, fa trascrivere delle opere magiche di Agrippa, di Tritemio e poi, come avevo accennato all'inizio, studia profondamente l'opus Hermeticum di Ermete Trismegisto, Ermete tre volte grande. In sostanza, attraverso la magia aveva un ideale abbastanza inconsueto, per non dire molto strampalato, nel senso che di fondo era l'unificazione dei popoli, cioè voleva una religione panteistica in cui praticamente tutti i popoli si assoggettassero, voleva snellire dai dogmi la concezione di religiosità, cioè purificare anche l'animo dei cattolici, dei cristiani, da quella credenza che era basata soprattutto sul principio d'autorità e tornare un po' all'archè dei presocratici. Lui percepiva, come lo percepiva all'inizio quando era bambino, questa scintilla divina che ogni uomo si porta appresso e che non era in grado di valutare proprio perché veniva distolto dagli insegnamenti religiosi. E questi insegnamenti religiosi privavano un'autodeterminazione, cioè una riflessione su se stessi, che avrebbe portato proprio alla scoperta del legame di ogni singola persona con una divinità. Poi, vediamo un po'.
Scusa un attimo Stefano, sì. Ritorniamo alle accuse, così facciamo vedere anche perché il titolo è centrato su Venezia. Allora, come finisce il rapporto tra Inquisizione veneziana e Bruno? Perché è importante questo.
E in sostanza noi abbiamo che l'accusatore primario è Mocenigo. Mocenigo chiama appunto Morosini, che aveva frequentato il suo salotto ridotto, e chiama a testimoniare anche i librai, quei librai che lo avevano raccomandato. Però di fatto sia Morosini, che era molto autorevole, gli dice: beh, fin di conti io l'ho avuto molto spesso nei miei salotti, ma non mi sono mai accorto che non fosse cattolico. E gli stessi librai restano un po' sulle loro, nel senso dicono: ma io ho parlato con lui, sì, so che in Germania era considerato un uomo senza religione, ma di fatto non posso dire che non fosse cattolico. E in sostanza queste accuse poi si cominciano ad affievolirsi. Praticamente cominciava a uscire il principio, no, latino, testis unus, testis nullum. In sostanza, se c'è un teste, questo test è nullo. Quindi cosa dice? Il collegio inquisitoriale, dopo aver valutato tutte le accuse del Mocenigo, sospettano che sia il Mocenigo che abbia della credine nei suoi confronti, perché Giordano Bruno voleva andare via, voleva ritornare in Germania e far pubblicare delle opere da dedicare al Papa. Quindi lui non sopportava, cioè lui da buon mercante aveva fatto un po', aveva soppesato il suo investimento e aveva capito che non c'era stato il guadagno che si era aspettato. E per cui è montata la rabbia su di lui, che l'ha poi spinto a inviare ben 3 accuse al collegio inquisitoriale. Quindi Giordano Bruno passa come un frate, sì, che aveva molti dubbi, ma che pur scomunicato aveva rispettato le regole, diciamo, di non frequentare, di non comunicarsi, di stare lontano dalle chiese, eccetera, eccetera, e di come un filosofo che aveva gettato in ortica il suo abito, pur, diciamo, mantenendo la sua fede nella religione. Il processo a Venezia si svolgeva in due parti, cioè il processo offensivo, praticamente lì si cominciavano a verificare tutte quante le deposizioni, si analizzavano, si ricercavano i testimoni e poi, come vediamo anche nei film americani, c'era il processo ripetitivo, cioè questi stessi testimoni venivano richiamati, venivano fatti deporre nuovamente e si valutava se c'erano delle contraddizioni in quello che dicevano. Nei 7 costituti che compongono le accuse rivolte ed enucleati in questo processo, quindi per costituti si intende le deposizioni di un imputato di fronte a un giudice, no? Di fatto non ci sono delle accuse così gravi, ecco, da poterlo condannare o a fargli applicare delle pene molto forti. Certo, taceva. Bruno taceva di aver avuto 2 scomuniche, taceva di aver aderito al calvinismo, taceva di aver peccato molte volte nella carne, che lui riteneva un peccato tra virgolette veniale. Taceva di essere stato lettore ordinario a Parigi e quindi doveva per obbligo frequentare e comunicarsi nelle chiese di Francia, quindi è in pieno sacrilegio qui. Taceva di aver scritto libri compromettenti. Per cui, però allora queste cose non c'era la comunicazione che c'è adesso, e anche i libri e i documenti reperiti nella stanza di Bruno a Venezia da Mocenigo non erano così determinanti per accusarlo. Lui pensava che attraverso la biura di risolvere il problema, e di fatto avverrà così. Con un gesto veramente eclatante, Bruno si butta in ginocchio nel luglio del 92, chiede perdono, chiede un imminente perdono, rimane inginocchiato al punto che i giudici lo invitano più volte a rialzarsi.
Chi erano gli inquisitori a Venezia? Cioè, da chi era formato l'inquisizione?
Allora c'era quel famoso Gabriele da Saluzzo, l'abbiamo visto, che era l'inquisitore. Poi c'era un certo Ludovico Taverna, che era in sostanza, tra virgolette, il legato papale, rappresentava la volontà del Papa a Venezia. C'era Lorenzo Priuli, che era il vescovo che rappresentava l'autorità religiosa a Venezia. Però Venezia, che voleva mantenere la sua indipendenza, con un accordo del 1542, affinché Roma potesse esercitare, diciamo, avviare dei tribunali inquisitoriali a Venezia, erano arrivati a un compromesso. Venezia praticamente era riuscita a inserire i cosiddetti 3 savi
all'eresia.
All'eresia, assieme a questi tre personaggi che vi ho appena citato. E questo era veramente una cosa sconvolgente, perché per la prima volta tre, tra virgolette, gentili entravano nel vivo dei processi, quindi venivano a conoscenza esattamente di come si svolgessero i processi a Venezia. Ovviamente non finisce qua, questa è la parte veneziana e il tempo stringe. Assieme a Giordano Bruno c'erano altri quattro persone che verranno poi successivamente condannate, tra cui Celestino da Verona, il quale, che era un frate anche lui, il quale praticamente comincia ad accusarlo perché è convinto che anche Bruno l'abbia accusato, l'avesse accusato. Per cui Bruno, di fronte alle accuse ben più gravi, cioè che cominciano un po' a configurarsi, viene in certo qual modo viene portato a Roma. Roma avoca a sé il processo, perché era nelle sue facoltà monitorare i vari processi che si svolgevano, e qualora riscontrassero un processo particolarmente articolato o difficile, lo portava a Roma. E così, in sostanza...
Ma c'è una votazione però, cioè nel senso che all'interno del Senato veneziano si pone ai voti, perché la questione è abbastanza importante, così mi aggancio anche a Sarpi, no? Viene posta la questione appunto se lasciare partire questo prigioniero illustre o prendere posizioni, perché la cosa interessante è questa, che Venezia era sempre stata molto attenta a difendere la sua giurisdizione, il suo ambito di giurisdizione rispetto al totato, uso il termine di Paolo Sarpi, no? E quello che è diverso è proprio questo, ma Stefano me l'aveva detto perché ne avevamo parlato un attimo, in questo caso è vero che però, e qui viene fuori anche molto di Venezia di allora, voglio dire, e Bruno non era veneziano, non era cittadino veneziano prima, vero? No? Avevamo detto.
No,
poi,
c'erano vari fattori.
Sì, era per dire i più importanti. C'è questo, poi che cosa c'è
poi
ancora?
Poi c'è il fatto che praticamente i delitti ascritti a questo personaggio erano avvenuti fuori dal territorio veneziano.
Per cui non erano di giurisdizione veneziana.
Non ultimo, Giordano Bruno voleva conoscere il Papa, per cui non si era opposto al fatto di potersi trasferire a Roma, perché pensava di
all'inizio credeva che Clemente VIII
contattare il Papa, spiegargli appunto qual era la sua ipotesi di religione così ecumenica, panteistica.
Per cui insomma si fa partire con questo prigioniero. Mi dici l'anno nel quale lui va a Roma, per favore, perché magari me lo ricordo
sbagliato. Nel 93.
Perfetto. Allora, nel 1596 il nunzio papale a Venezia, scusate, il nunzio apostolico, vabbè, che attenzione, era diventato sempre più da emissario del Papa, quasi una figura di ambasciatore, era diventato progressivamente in tutto il Cinquecento, per cui contemporaneamente appunto al marasma, alla riforma, il Concilio di Trento, questo nunzio apostolico a Venezia è diventato sempre più un controllore molto pressante. Allora arriva questo nunzio apostolico del 1596, che è Graziani, e pone subito delle condizioni. Allora, e dice al Senato veneziano che il Papa gradirebbe che fosse ripresa la guerra contro il turco, contro l'infedele. Chiede che tutto sommato Venezia si limiti un po' nell'Adriatico, perché c'è Ancona che è importante, che è il porto papale. Terza cosa, insomma, che Venezia non faccia più resistenze riguardo all'indice dei libri proibiti. Si arriverà ad un concordato, attenzione, perché Venezia continua a rifiutare un'applicazione rigida e totale dell'indice voluto da Clemente VIII, per cui si arriva al solito, si arriva al compromesso e alla mediazione, dove i libri che vengono messi all'indice però devono avere anche l'approvazione della Repubblica, no? Cioè la Repubblica, come avete visto, con i tre savi all'eresia deve entrare, no? In questa cosa. Allora, questo l'ho detto e poi adesso arrivo al 1606. Che cosa succede nel 1606? Cioè, voi capite, io c'è una cosa molto interessante. In genere io, forse da non veneziana, arrivando qui e poi capendo alcune cose, leggendo, avevo detto, però guarda questo governo che ha tenuto sempre abbastanza distinto. La cosa che mi ha colpito era che la Basilica non era la Basilica di San Marco, perché quella era la Cappella Dogale, per i rapieri, mentre la Basilica era San Pietro di Castello, lontano, no? Così tutto bello diviso, il potere politico da una parte. In realtà, però, studiando un po' la storia della religiosità, ma anche della Chiesa a Venezia, è estremamente interessante vedere come sino al 400 questo era diviso, ma perché in realtà però le istituzioni della Repubblica e la figura del doge avevano inizialmente una certa sacralità, no? Cerchiamo di intenderci bene, non sto dicendo che fossero religiosi, però, cioè, voglio dire, il fatto che la figura del doge e delle massime autorità avessero anche dei riti, delle processioni, no? Molto importanti, pensate anche all'attività delle scuole con le processioni, per cui certe funzioni, certe cose venivano svolte dal potere politico, ok? Roma è, cioè la religione aveva altre sedi, va bene, a parte che era poi molto autonoma, se pensiamo agli Aquilei, al patriarcato, no? Inizialmente sto parlando. Però, ripeto, sino al 400 il potere politico veneziano riesce ad avere quest'aura, si dice, un attimo di sacralità. Senza contare che sicuramente era famoso invece e studiato moltissimo, citato da Jean Baudin, cioè da Francesi, come esempio, che cosa? Di sicuramente un ambiente tollerante, no? Ma anche era estremamente interessante notare come il bene pubblico fosse veramente perseguito da questo patriziato, perché poi è chiaro che governava il patriziato, però con estrema intelligenza nel appunto porre questo bene pubblico. Le cose cambiano molto, dal 1400 in poi cambiano con, adesso qui non sto dire, ma cambiano un po' con l'espansione di Venezia, attenzione, no? La dominante, e non è un caso, sulla terraferma. Una terraferma dove il patriziato veneziano, e non veneziano ma veneto, otterrà molti benefici, cioè comprerà dalla Chiesa, no? Molti benefici, molti titoli, molte... Per cui ecco che si insinua questo potere di Roma attraverso, direi, non degli atti rivolti al governo, ma cercando di contattare, di cooptare, di portare dalla propria parte singoli personaggi. E questo è molto importante, perché ad esempio nella votazione perché venisse estradato Giordano Bruno ha un peso il fatto che c'è una spaccatura. Vi ho parlato prima di un partito dei giovani, i giovani erano appunto contro a questa tutto sommato aura di compromesso che si era instaurata comunque tra la Spagna, Roma e Venezia, no? Cioè, ci si combatteva, per carità, perché c'era stata la battaglia di Agnadello, però poi si cercava di rincompattare. Ma perché? Perché all'interno della città stessa molte delle famiglie nobili storiche incominciavano ad avere i loro cardinali. Allora, il 1606 che cos'è? Paolo V Borghese, il parvenu che vi dicevo prima, entra a gamba tesa in una... in due questioni, scusate, molto veneziane, perché sono due leggi, ecco qui il fatto, erano due leggi che erano votate, state votate nel 4 e nel 5, che vietavano una, interessantissima, la costruzione di edifici religiosi o l'alienazione di beni stabili in favore del clero secolare o regolare senza previa autorizzazione del Senato, cioè non si potevano costruire chiese, non potevo appunto lasciare, no? Beni immobili alla Chiesa se non attraverso l'autorizzazione del Senato. Io in privato, no? Dovevo passare attraverso. La seconda, attenzione, questa ancora più interessante, era che Roma aveva chiesto più volte la consegna al foro ecclesiastico di un canonico di Vicenza e di un abate arrestato per crimini comuni. E il governo veneziano aveva rifiutato. Il 6 maggio 1606 la signoria, attenzione, allora ci fu l'interdetto, pardon, cioè il rifiuto, Venezia dice, queste sono due leggi, 1604 e 1605, votate da noi, riguardano, no? Attenzione, anche il fatto di non riconoscere se i due appunto appartenenti al clero avevano commesso dei reati comuni, non dovevano, no, essere giudicati dal foro ecclesiastico. Ci dimentichiamo spesso di questi tribunali speciali per la nobiltà, per il clero, per... no? Allora, il rifiuto di abrogare queste leggi scatena l'interdetto del Papa. E l'interdetto vuol dire che non si poteva ovviamente officiare, cioè dire messa, sacramenti, nel territorio della Serenissima. La Serenissima, il governo della Serenissima, che aveva già nominato da gennaio frate Paolo Sarpi consultore, dice no assolutamente, e anzi intima al clero di comunque officiare e dire. Allora, qui secondo me ci sono dati discordanti. Io consiglio, perché consiglio sempre alle letture se vi interessa, sicuramente secondo me gli studi più aggiornati su Paolo Sarpi è questo volumetto di Corrado Vivanti, 4 lezioni su Paolo Sarpi che lui tenne, famoso istituto di studi filosofici a Napoli, no? E sono sicuramente validi. Ecco, dico che alcuni dicono appunto che ci fu, sicuramente ci fu una obbedienza da parte del clero, no? Nel rispetto dell'interdetto. Alcuni storici, secondo me più attenti, distinguono tra la situazione veneziana e veneta, cioè il territorio della terraferma, cioè dove sicuramente si voleva. Ma la cosa bella è tanto ci incontriamo per 4 giovedì. Io sono sempre qui, cioè voglio dire, per cui perché allora, avremo modo di tirare fuori la figura di Fra Paolo Sarpi, perché veramente se lo merita. Ma la cosa molto interessante è che Sarpi improvvisamente diventa un uomo pubblico, cioè pubblico non perché è stato nominato semplicemente consultore in iure per le questioni con la Santa Sede, ma diventa un uomo pubblico perché questi suoi consulti, cioè nel senso che lui emana, no? Poi scrive, infatti c'è una raccolta qui all'archivio di Venezia, che hanno raccolti tutti subito dopo la sua morte. Lui scrive questi pareri sul contenzioso con la Santa Sede, riesce, grazie anche ai suoi rapporti, ad allertare tutta Europa, la famosa guerra delle scritture, cioè nel senso che grazie ai suoi rapporti, allora ci si scriveva molto, no, fra studiosi, le lettere, le cose, la questione diventa europea. E infatti Vivanti lo sottolinea molto, dice... Ci dimentichiamo sempre che forse uno dei primi intellettuali italiani di statura europea, in questo senso, cioè di un'Europa del 600 sto parlando, fu proprio Paolo Sarpi. Tanto che il caso fu al centro dell'attenzione, non finì bene secondo Paolo Sarpi. Per lui fu deludente, infatti lui qualche mese si ritirò, cioè era sempre ufficialmente il consultore di iure, però non gli era piaciuto l'esito. Non gli era piaciuto l'esito poi del 1607, perché si arriva ad un compromesso, nel senso che il Papa smussa un po' le sue pretese, no? E di fatto, ripeto, non c'è quella presa di posizione molto laica che invece voleva Paolo Sarpi. Paolo Sarpi da quell'anno in poi sarà sempre molto a contatto anche col mondo protestante, tanto che verrà accusato addirittura di essere un falso cattolico che vuole introdurre la riforma a Venezia. Attenzione, in realtà assolutamente no, sino al 1607, dove e pensate che subisce il primo attentato nel 1607, 3 pugnalate, ma fortunatamente viene soccorso da un confratello e si salva, e poi viene sventato un secondo attentato, sempre nei suoi confronti, nel 1609. Il mandante è sempre il Totato. No? Cioè, così, babbaoli. Allora, ma... la cosa bella, dicevo, è che quest'uomo, che era sempre stato un uomo di studio, piacevolissimo doveva essere, cioè con varie relazioni, da quel momento scrive una frase molto bella. Compito mio era non vivere, servire, no? Cioè nel senso che lui si sente molto investito da questo ruolo, ripeto, anche se poi non ottiene tutto sommato quella... fine dell'interdetto, con un'affermazione radicale da parte di Venezia di dignità, di distacco, anche, ma sarebbe stato anche di scontro molto forte, ovviamente, no? Però lui continua, tanto che credo, adesso se mi ricordo bene, a parte che la Repubblica, appena lui muore, una ventina d'anni anche dopo, ordina tutta la raccolta dei suoi consulti, credo un 200, no? Perché effettivamente sono improntati proprio ad una concezione laica incredibile, tanto che un volume di Michele Ciliberto, molto bello, che è un'antologia che dice, allora appunto tutto sommato la storia della, del pensiero laico in Italia, nell'Italia, parte, ripeto, con alcune affermazioni del 400, finisce con Cavour, solito libera chiesa e libero Stato, ma questa antologia raccoglie almeno 3 o 4 passi di Sarpi, proprio perché, ripeto, questo autore così capace anche di tessere delle relazioni, di portare tutto sommato la Repubblica ormai nel 600 ancora l'attenzione internazionale, si dice anche che tutto sommato sia stata l'ultima volta nella quale la Repubblica di Venezia abbia costituito un modello di politica. Grazie, siete stati pazienti. Perché, ecco, non so se abbiamo tempo, Vittorio, tu che sei colui, il signore ha detto forse di 10 minuti.
Vabbè.
Sì. Ci siamo anche la poi con Maria sicuramente.
Comunque, se qualcuno ha rapidissimamente, sappiamo che abbiamo 10 minuti, qualche domanda o qualche osservazione da proporre.
Ecco, no, avrei una domanda io, nel senso che Vittorio ci chiedeva, ci chiediamo tutti, non solo Vittorio, come avete avuto questa l'informazione su questa serie conferenze, su questa conferenza? Si vede che sta facendo un sondaggio, Vittorio.
Forse avete letto la locandina.
Vieni.
È troppo sul gazzettino, non c'è oggi.
No. No, non c'era niente.
Come avete saputo? Solo me?
Essenzialmente.
Per me meglio. Non con la locandina.
Sì, io.
E niente, il sistema di comunicazione più efficace è quello delle mail, del passaparola, quando uno riceve e poi gira il suo indirizzario. È ancora.
Il signore ha una domanda.
Sì.
Prego.
E siccome aveva accennato alla morte di Gesù, che voleva allontanare il calice, vero? E che dice al padre perché mi hai abbandonato.
Bruno dice che aveva paura di morire.
E ogni tanto si paragona la morte di Cristo, che appunto chiama il padre, qualcuno dice addirittura si mette a piangere, eccetera, con quella di Socrate.
No, ho capito, scusa.
L'ho letto parecchie volte sul Corriere, su vari giornali, in cui si dice guardate l'eleganza di Socrate, eccetera, il coraggio a differenza di Cristo. Insomma c'è una bella differenza. Socrate è morto a 70 anni, ha dovuto scegliere, e si è, in un periodo in cui la vita media era di 35-40 anni, forse non ne poteva neanche più. E in più ha bevuto la cicuta, eccetera. Spatro è morto a 33 con una sofferenza, penso, inimmaginabile, perché morire su una croce, star lì, pensare di stare lì magari 3-4 giorni prima di morire, insomma, c'è una bella differenza. Ecco, non dico la cicuta perché non ho presente, ma se dovessi morire e mi fanno un'iniezione nel giro di qualche minuto, me ne vado, voglio dire, posso accettarlo. Se mi dicono invece di morire in croce c'è una bella differenza, insomma.
Posso rispondere?
La sofferenza è enorme, si parla di quelli che muoiono in America nella sedia elettrica o con le iniezioni che magari soffrono 3, 4, 10 minuti, immaginarsi la sofferenza di qualche giorno.
Certo.
E poi anche la storia lì, perché da ragazzino mi dicevano questo fatto, anch'io pensavo che tutto il sole al centro e la terra che gira intorno fosse iniziato con Copernico e Galileo, eccetera. in realtà non è proprio così, perché mi sembra che ci sono degli scritti di 4.000 anni prima di Galileo, 2.500 a.C., dei Sumeri, Assiro, Babilonesi, Mesopotamia, avevano già capito che il Sole era al centro e la Terra girava intorno. Aristarco, nel
300 di Sanso,
lo aveva detto chiaramente, solo che Aristotele ha preso il sopravvento e probabilmente si parlava di Sarpi che era un po' tonto, ma per quanto riguarda l'universo, a essere tonto era Aristotele, non ha capito niente. Perché in quel periodo, ma anche 1.000 anni prima di lui, prima di Aristotele, c'erano persone che avevano guardato l'universo e avevano detto questo è infinito e il Sole è al centro della Terra. Poi Aristotele per determinate ragioni ha preso il sopravvento e per 2.000 anni non se ne è più parlato, ma c'erano tanti che avevano capito.
Abbiamo 5 minuti ancora.
Mio cammino che ha fondato Galileo, perfettamente che aveva ragione.
Posso? Beh, io sono ancora più radicale e dico che forse usciremo da questo impasse e incominciamo a pensare, io ne sono probabilmente convinta, occupandomi di filosofia, che sia l'eliocentrismo come il geocentrismo sono delle ipotesi interpretative. E noi adesso siamo più affezionati all'eliocentrismo perché ci ha permesso di dare una spiegazione, più spiegazioni, più convincenti, più funzionali a noi, a quello che stiamo cercando. Perché è questo cioè che è estremamente interessante. E questo, guardate, che era già scritto nella prefazione del De Revolutionibus quando compare, perché la prefazione l'aveva scritto un pastore protestante che era Osiander, e che diceva sono due ipotesi interpretative della realtà. No? Allora, nel senso che dobbiamo smetterla, secondo me, di avere questo concetto della scienza che fotografa perfettamente la realtà. La scienza ti offre dei modelli incredibili, stupendi, che ti permettono di entrare nella realtà, di studiarla, di manipolarla, ma sono dei modelli mentali. Perfetto. Allora, la grande novità di Bruno è stata che quest'uomo ha sconvolto. E perché Aristotele era stato tanto letto? Così le rispondo, ma è una cosa bellissima questa, cioè bellissima, semplice. Perché lui era stato capace, la fisica aristotelica ti dava una spiegazione convincente del senso comune. Cioè, voglio dire, noi adesso sappiamo benissimo l'eliocentrismo, però continuiamo a dire, no, il sole sorge, il sole cade, va bene? Allora, a livello intuitivo, a livello di senso comune, Aristotele era stato bravissimo perché ti aveva dato una spiegazione, ripeto, logica, razionale, di ciò che appariva. La fisica classica di Galileo, cioè è molto più astratta, cioè astrae molto di più dal senso comune, senza contare che, ripeto, quando poi si è parlato di infinità, Galileo non parlava di infinità dell'universo, attenzione, ma quando poi arriva lui, Bruno, a parlare di infinità, è sconvolgente. Proprio perché va contro un modello mentale, che era quello del cosmo, cioè dell'universo chiuso, no? Riguardo, e gli rispondo, tra la morte di Socrate e la morte di Cristo. Allora, la morte di Socrate, io l'ho sempre spiegata ai miei allievi e letta e raccontata su delle fonti. La morte di Cristo, così come lei l'ha raccontata, lei ci crede e la rispetto, io non ci credo. Non credo neanche ad una persona.
Ho detto solo che quelli che la paragonano, se parliamo...
Sì, no, non ha senso paragonarla. Sono d'accordo.
Cioè c'è un abisso.
Certo, no, ma assolutamente. È tutto un altro stile, certo.
Dunque, però, generalmente, rispetto a quelli che morivano veramente in croce, che erano costretti a spezzare le gambe perché per accelerare, diciamo, la morte, Gesù è morto praticamente dopo poca agonia.
Rispetto agli altri.
Questo volevo farvi capire. Cioè nel senso che, ma per carità, cioè noi tendiamo a rappresentare la morte di Gesù come la più grande, cioè la più grande sofferenza mai esistita. Ma cioè, io penso solamente agli americani che morivano nelle pozze sbranati dai topi, cioè io non so, cioè io preferirei morire in croce a questo punto, cioè quindi non è una questione di come morire, cioè È una questione abbastanza, diciamo.
Gli altri degli americani, eccetera, non parlano. Spesso e volentieri si fa questo paragone, no? Tra Socrate e Cristo. Così come si dice che Socrate, avendo scelto di morire, ha dato dimostrazione che lui voleva rispettare le leggi. E mi sembra che tra l'altro questo fatto è molto caricato su Socrate, come appunto la morte di Cristo viene molto, molto caricata di sofferenza. Come dici tu, che in realtà forse non ha sofferto così tanto, e ci sono morti che sono, ci sono situazioni di morte che sono molto più, o comunque più terribili di quella che ha subito Gesù Cristo. Ma nello stesso tempo anche la morte di Socrate, che viene molto esaltata perché lui rispetta le leggi, ecco, io pur di rispettare le leggi vado incontro alla morte, in realtà è una cosa che va contro il pensiero di Socrate, perché quando Alcibiade chiede a Socrate, anzi Socrate chiede ad Alcibiade che cos'è per te il coraggio, Alcibiade gli dice il coraggio per me è non retrocedere mai. E Socrate gli dice non retrocedere mai a follia, perché a volte non vale la pena affrontare il nemico, ci si può ritirare. Quindi anche Socrate, se avesse avuto 30 anni, probabilmente ha detto ma d'accordo seguire le leggi, ma seguire sempre le leggi, ecco, è quello che per essere coraggioso affronta sempre il nemico e non si rimetterà mai. Quindi può essere anche follia seguire le leggi. Quindi mi sembra che Socrate, non per niente di ottimo, ogni tanto che tirava le recce, dicono che era un po' tonto, aveva a che fare con gente abbastanza, perché se voi avete visto il film di Rossellini su Socrate, aveva a che fare con gente veramente, insomma, si può dire, aveva fatto la seconda elementare con tutto il rispetto per... voglio dire, poteva benissimo scegliere di non morire. A 70 anni ha fatto una scelta che è abbastanza... abbastanza usuale, non la trovo così,
ma vedi,
esaltata come
no, ma attenzione,
io ho sentito esaltare uguale da italiani e da tutte le parti, invece si è comportato esattamente nella maniera che lui aveva detto ad Alcibiade di non comportarsi, cioè, a rispettare sempre la regola, come quello che fa sempre avanti, non è così,
cercheremo, cercheremo in un'altra occasione, magari prima della cosa, di raccogliere, fare una specie di sondaggio e raccogliere le opinioni su quale sia la, il modo preferibile per morire.
Stavo pensando che in Grecia erano anche avanti noi perché facevano parte di eutanasia, non è ancora noi.